15.36, ben ritrovati ascoltatori e ben ritrovate ascoltatrici, qui con voi Luca Santoro, bentornati ad Almendra. Il contenitore di freschezze musicali estive che vi tiene compagnia tutti i giorni della settimana dalle 15.35 circa alle 17, altrettanto circa. In cui insomma spaziamo, cerchiamo di stare al passo con le tantissime cose che girano intorno al mondo della musica e quindi non soltanto con quella nuova, con i nuovi pezzi, ma anche con i concerti, con le notizie. Anche oggi faremo un po' di tutto questo, molto lo faremo con i nostri ospiti, con le voci che oltre alla mia arricchiranno questa puntata. Prima di entrare nel vivo, quindi nella musica, vi ricordo i contatti dell'Onda, che sono sempre a vostra disposizione, qualsiasi cosa vi venga in mente che volete condividere con noi durante la diretta. Il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram e diretta @popolarenetwork.it per le mail. Io sono qua, vi leggo, vi ascolto, magari vi rispondo, tutto questo fino alle 17. Come al solito incominciamo con l'artista della settimana. Oggi si chiude la settimana che è stata diciamo appannaggio degli Africa Express, che hanno aperto appunto tutte le puntate. Come vi preannunciavo ieri, oggi agli Africa Express dedicheremo un pochettino più di tempo rispetto a quello che abbiamo avuto a disposizione nelle ultime puntate per parlarne, per approfondire questo progetto gigante, forse anche troppo, a Bahidora. E lo faremo con Marcello Lorrai. Prima però ve ne faccio sentire di nuovo un pezzettino. Questo qua è proprio il pezzo che apre il disco. Per la verità era un pezzo uscito anche prima come singolo. Ha dentro ovviamente Damon Albarn, c'è Luisa Almaguer, di cui dopo parleremo, ma c'è anche Jonas Police Woman, c'è la produzione del Mexican Institute of Sound. Insomma, ci sono tanti degli ingredienti per cui abbiamo pensato che valesse la pena parlare un po' degli Africa Express questa settimana. Il pezzo invece si chiama Soledad. Estos muros
yesterday, so bad day, I'm more
dicevamo, siccome è un disco complesso, complicato, fatto di tante parti, oltre che di tanti pezzi, dura 21 pezzi, un'ora e un quarto circa, se non vado errato, questo Bahidora, ho pensato, anche per chiudere e coronare questa settimana in cui abbiamo ascoltato questo disco così tante volte, appunto, ho voluto invitare qualcuno che mi aiutasse in qualche modo a scomporlo, a renderlo più comprensibile, più potabile per voi ascoltatori, per indicare insomma quali sono gli elementi principali e capire se può suscitare la vostra curiosità. Insomma, tutto questo è il compito in qualche modo di Marcello Lorrai, che è qui di fianco a me. Benvenuto ad Almendra.
Ciao. Beh, da dove cominciamo di tutto?
Ecco, cominciamo, esatto, perché c'è l'imbarazzo della scelta, e lo dicevamo quando ci parlavamo fuori onda. Io, insomma, volevo farti iniziare dalla musica, che, insomma, è la cosa più immediata. È molto evidente al primo ascolto che c'è un tentativo di far incontrare delle tradizioni musicali che non sono necessariamente storicamente vicine in molti casi, e quindi insomma, se ci puoi dare un'immagine, una fotografia del tentativo di questo disco, del modo in cui cerca di far incontrare queste tradizioni e di quanto ci riesce poi alla fine.
Beh, dunque, allora, intanto Damon Albarn, che appunto viene fuori da un ambito pop rock, che non c'è bisogno che lo ricordi, poi ha una lunga storia da questo punto di vista. Nel 2002 aveva fatto un album intitolato Mali Music, che era un po' lo specchio della sua infatuazione per la musica del Mali, un'infatuazione che Albarn ha condiviso con molti altri. In quel periodo lì, proprio all'inizio degli anni 2000, c'è stata una vera, direi, inflazione di lavori in cui si metteva insieme la musica del Mali con altre cose, si andava, tutti correvano a suonare con i musicisti del Mali. Era un po', diciamo, l'onda lunga dell'incontro di Ali Farka Touré con Ray Cooder, che aveva avuto tanto successo. Quindi poi la musica del Mali aveva anche una caratteristica che continua ad avere oggi, che continua a spiegare perché sia così, diciamo, sovrarappresentata sul piano internazionale, e cioè che da un lato ti dava quel che di diverso dalle tue abitudini di ascolto di occidentale, dall'altra però ti dava anche delle cose in cui ti ritrovavi, perché in definitiva non è una musica africana come può essere ascoltare Juju nigeriana o sentire i ritmi Wolof, che ti perdi, no? È una musica dove ti puoi anche ritrovare in un certo romanticismo, eccetera. E forse questo poi ci aiuta anche a ragionare su un disco come questo qui. Poi l'interesse di Albarn per la musica africana è continuato. Nel 2006, proprio un po' con l'idea di dare una maggiore rappresentazione alla musica africana a livello internazionale, ha varato questo progetto di collettivo Africa Express. E lì ha messo insieme musicisti occidentali, africani e poi non solo africani, e c'è stato tutto un turnover di protagonisti di queste delle varie edizioni degli album che ne sono venuti fuori, eccetera, eccetera. E adesso siamo a un capitolo, diciamo così, messicano, no? Mm-hmm. Dove poi la musica messicana è uno degli aspetti, ma già è tante cose, perché c'è dentro la musica messicana nel senso della canzone, c'è dentro la musica messicana nel senso dell'hip hop o delle forme di musica messicana più o meno influenzate dall'hip hop, ci sono quelle forme di musica messicana tipo fanfara, c'è l'elettronica, questo Mexican Institute of Sound è una è qualcosa che lavora, che fa elettronica, che aveva fatto per esempio un lavoro su delle incisioni storiche di musica messicana, rielaborandole, mettendoci dentro delle altre cose contemporanee, eccetera, eccetera. Del resto l'elettronica, questo tipo di elettronica, ha una storia e una presenza in America Latina, non solo in Messico, molto, molto, molto forte, molto, molto importante. Quindi c'è la musica messicana, che già vuol dire tante cose, no? E poi per il resto si farebbe quasi prima a dire che cosa non c'è rispetto a quello che c'è, perché c'è dentro appunto l'hip hop, c'è il kuduro che è una cosa di origine più o meno angolana, molto elettronica, ritmica, eccetera, eccetera. C'è il, come si chiama, mi sfugge il nome, il reggaeton.
Ah, certo.
No? Ecco, che tra l'altro caratterizza in particolare una delle canzoni più lanciate di questo disco, cioè c'è un po' di tutto, e c'è naturalmente appunto la musica africana, eccetera, eccetera, c'è un po' di tutto e di più, a volte con degli intrecci anche molto fitti, no? Diciamo, nel senso che vari elementi che si mescolano in maniera molto anche molto stretta, anche abbastanza ben congegnata, mi farebbe da dire, ecco, così. Non so se vuoi che ascoltiamo ancora qualcosa o andiamo avanti a...
Ma no, magari più tardi. Intanto volevo continuare a parlare del progetto, però sotto un'altra luce, diciamo. E cioè, anche questo ne parlavamo un po' fuori onda, un po' è lo specchio della parte musicale che stai raccontando, di questo tentativo di tenere insieme tante parti. Proprio questo Bachidorà come operazione all'interno del contesto dell'operazione Africa Express, come questo tentativo appunto anche culturale in qualche modo di abbracciare tutto quello che un po' confusamente chiamiamo world music delle volte, insomma, può anche risultare troppo in certi passaggi del disco, no?
Allora, potremmo distinguere diversi livelli, diciamo, di ragionamento su un disco come questo qua. Se prendiamo i singoli brani, ci sono dei brani che sono molto riusciti, appunto, ben sono trovate le combinazioni delle cose, eccetera. Poi, se prendiamo il disco nel suo insieme, forse c'è persino un po' troppo. E alla fine uno dice... Ok, ma non so come dire, ma il fulcro di questa cosa qual è? Cioè, nel senso, forse in questa grande quantità di cose, nella messa in campo di tutti questi elementi, di tutti questi, perché ci si perde, non solo si fa prima a dire che cosa non c'è dal punto di vista dei generi, ma forse si farebbe prima anche a dire chi non c'è dal punto di vista delle partecipazioni, perché c'è un reggimento di musicisti, di artisti coinvolti in questa cosa. Quindi, diciamo, in tutta questa messa in campo di risorse, alla fine c'è forse anche qualcosina di un pochettino dispersivo. Poi c'è un altro ragionamento ulteriore che si potrebbe fare. Allora, questo ragionamento si poteva fare già dai tempi di Mali Music di Damon Albarn, ma si poteva fare anche su delle cose precedenti alle cose che ha fatto Damon Albarn. penso, non so, alla colonna sonora dell'ultima Tentazione di Cristo, dove venivano tirati dentro Yusundur, Alifa, come si chiama, il grande cantante pakistano, Nusrat Fateh Ali Khan, eccetera, eccetera. E, però che finivano per essere dentro un po' quasi come un pochino dei fantasmi musicali, un po' come delle comparse, no? All'interno di una regia che guarda caso non era la loro. Ecco, la stessa cosa valeva per Mali Music di Damon Albarn, che sono sicuro è animato dalle migliorissime intenzioni, però alla fine lui aveva preso questi musicisti maliani, aveva fatto delle registrazioni sul campo, le aveva portate in Inghilterra, poi le ha rimandate in Mali, cioè tutto un pastrugno pazzesco, e alla fine la sensazione è che, diciamo così, questa musica maliana nella sua operazione fosse un po' sussunta dentro una logica che era quella di Damon Albarn, ma non era quella della musica maliana. Qui ritroviamo alcuni di questi aspetti un po' problematici, diciamo. Cioè che ci sono degli artisti che sono lì, che compaiono, che si sentono, ci sono dei pezzetti di culture musicali che si combinano con delle altre, però anche un po' questo sminuzzamento delle culture mi sembra che qualche problema lo ponga in definitiva, no? E guarda caso poi alla fine c'è sempre appunto una specie di supervisione, di regia, di logica che sta sopra tutto questo, che è poi di un artista occidentale, e non voglio spingermi oltre con discorsi che ci porterebbero sul problema del coloniale, eccetera, eccetera, ecco, no, perché a volte il rapporto con le altre culture, che è animato dalle migliori intenzioni, poi
in qualche modo porta con sé degli istinti, diciamo.
Rivela delle cose di cui appunto poi magari uno come Damon Albarn,
consapevole,
tutte queste implicazioni magari poi alla fine non si rende neanche conto fino in fondo, perché ripeto, lui secondo me è animato dalle migliori intenzioni, però le migliori intenzioni non sempre poi producono
migliori risultati. Certo. Vedi, ecco, infatti siamo anche, e qua è bello, non tutti della stessa visione su questo disco, che per esempio a me ha dato la sensazione di aver dato più buoni risultati che cattivi, e però appunto sono cose anche che uno con l'ascolto, no, può formarsi opinioni diverse, e infatti vi incoraggio, se l'avete fatto, a scriverci la vostra su un'operazione come gli Africa Express, se la conoscete, se vi siete fatti un'idea in questi giorni in cui ne abbiamo parlato. Volevo chiudere appunto andando verso poi la canzone che chiude questo nostro piccolo inserto di trasmissione su gli Africa Express, questa storia che ha fatto abbastanza rumore, una delle più appunto evidenti, rese visibili all'interno del progetto, che è quella di Louise Almaguer, che è una cantante, una donna trans, che quindi ha un timbro che lo rivela piuttosto chiaramente, e che ha raccontato che insomma nella sua carriera in Messico ha quasi sempre dovuto nascondere questa sua caratteristica, e che invece all'interno di Africa Express, di questo Bahidorah, si è riuscita a sentire effettivamente come un valore aggiunto da questo punto di vista, e che appunto chi collabora ad Africa Express, appunto Damon Albarn, ma anche Baba Sissoko, insomma ci sono anche ovviamente altri pezzi, diciamo, costanti all'interno del progetto, l'hanno valorizzata in questo senso. Però mi dicevi anche qua fuori onda che in realtà non è una cosa senza precedenti, questa dei timbri, diciamo, di mezzo.
Sì, allora, nel senso che qui abbiamo a che fare appunto con una cantante trans, però in effetti le voci che stanno in una posizione un pochino, diciamo, intermedia, e che addirittura possono creare qualche equivoco nell'ascoltatore, che può pensare per esempio di ascoltare una cantante, invece sta ascoltando un cantante, sono non così rari nell'ambito delle musiche popolari. Anzi, in certe musiche popolari ci sono delle tendenze abbastanza significative, non strettamente individuali, cioè non soltanto il singolo cantante o la singola cantante, ma addirittura dei filoni all'interno dei quali spesso si trovano, per esempio, cantanti donne che cantano in una maniera piuttosto maschile. È il caso di molte cantanti, per esempio, del Rai algerino storico, quello, diciamo, che noi associamo a una Sheikha Remitti, per modo di dire. Lì c'erano delle voci a volte veramente molto, con un tono veramente molto maschile. Oppure delle voci maschili che cantano con un timbro che è piuttosto femminile, al punto che, appunto, di primo acchito, se uno non sa chi sta cantando, uno può anche fare un po' di confusione. Mm-hmm. E questo è molto interessante. Lì è un altro, naturalmente, è un altro livello, nel senso che non si tratta di una questione di transgender, eccetera, ma semplicemente di artisti che hanno una personalità vocale o di tradizioni, diciamo, vocali che hanno questo tipo di propensione, ecco.
Esatto, e infatti però poi in qualche modo si ricollega, perché anche qua la questione è molto molto, cioè dal punto di vista del fatto che con Africa Express Luisa Almaguer si è sentita di poterla trattare in modo musicale, e quindi rientra questo discorso, appunto, strettamente legato ai timbri. Ti ringrazio molto, Marcello.
Grazie a te.
E spero di avere di nuovo occasione di invitarti. Volentieri. Qui in trasmissione.
Buon pomeriggio.
E noi chiudiamo, come dicevo, con il pezzo che forse ci ha raccontato di più questa storia che stavamo raccontando di Luisa Almaguer. Lo sentiamo subito, è un pezzo molto emozionante, si chiama Hacernos Así.
Cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda. La ropa assassini. Quando alguien...
Si chiama Cerno Sassi, questo pezzo che stiamo ascoltando, guidato dalla voce di Luisa Almaguer. Abbiamo detto, gli Africa Express, soprattutto in questo disco, sono anche di più di un progetto che parla di musica africana, che ci porta musica africana, però quantomeno nelle origini aveva quello, no, in mente di portare su questo Africa Express nel mondo diverse tradizioni che in qualche modo, a cui in qualche modo accedevamo più difficilmente e che erano appunto meno rappresentate nell'arena mediatica della musica. Evidentemente, per una serie di coincidenze, di cose che stanno succedendo in questi giorni, la prima ora di questa puntata di Almendra è appunto, in un certo senso, una grande pagina africana, che adesso continua con un altro ospite. Vabbè, Marcello Lorrai non era proprio un ospite, però insomma ci siamo capiti. In questo caso abbiamo in collegamento con noi Mauro Zanda, giornalista e molto specializzato appunto anche nella musica africana e direttore artistico di Festa Ambiente Sud 2025. Benvenuto Mauro.
Ciao Luca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te. Inizierei con il chiederti, visto che sei arrivato proprio su questa canzone, mi sarebbe piaciuto legarmi appunto a questo disco degli Africa Express. L'hai sentito? Ti è piaciuto?
Non sono ancora riuscito a mettere le mani su quello che mi viene raccontato come un progetto complesso, anche sorprendente per certi versi. Mi pare di capire che però, esattamente come il festival che vi racconto oggi, parte da un'idea che è quella dell'Africa come idea quasi immaginifica, ma la rete di riferimento è quella della grande diaspora nera. E in questo caso Albarn e soci sono sconfinati, mi sembra di intuire, più dall'altra sponda dell'oceano, quindi in zone centroamericane. Ecco, in una maniera non dissimile, il festival di cui ho l'onore di prendere la cura artistica quest'anno, Festa Ambiente Sud, 21esima edizione, parte dall'Africa e la maggior parte degli artisti in cartellone sono di provenienza diretta dal continente madre, ma poi lo spettro dei suoni si allarga a quattro continenti e prevale quella che è la linea della diaspora africana, anche artisti cubani, a cominciare da Omar Sosa, che condividerà il palco con Paolo Fresu in un progetto assolutamente intrigante votato al culto del cibo. E poi a chiudere il tutto, il primo agosto, Eliade Sochoa, che molti degli ascoltatori della radio ricorderanno come uno dei protagonisti del Buena Vista Social Club, il Johnny Cash cubano. E in mezzo, per chiudere il cerchio con il tuo gancio musicale, Baba Sissoko, che è uno degli artisti presenti dentro il tour di Africa Express, artista maliano, depositario della preziosa cultura orale del popolo Mandeng, parte di una dinastia di conoscitori della parola che tramandano in maniera esoterica di padre in figlio culti e tradizioni in maniera rigorosamente orale. E poi tanti altri artisti che, se vuoi, ti vado ad elencare, ma mi fa piacere anche spiegarti quello che è un po' lo spirito che attraversa questa edizione e le precedenti.
Infatti, una cosa che volevo chiederti appunto è, diciamo, questo interesse, no, per il sud del mondo, che è un'espressione anche in un certo modo che oggi ha delle implicazioni non necessariamente scontate. Lo raccontavamo anche un po' prima con Marcello Lorrai, ecco, come si fa, secondo te, come hai fatto tu che hai guidato la direzione artistica di questo festival, a tenere insieme tante tradizioni senza, diciamo, scadere nel fare un mischione, senza mettere insieme cose che, insomma, che parlano in verità lingue diverse, non dal punto di vista della lingua, ovviamente. Immagino che ci siamo capiti.
In realtà, secondo me è inevitabile fare il mischione, quello okay. come lo chiami tu, ma se la stella polare è la qualità, allora il mischione ben venga, nel senso che abbiamo un orizzonte di riferimento chiaro. Avevamo io e Franco Salcuni, che poi è l'ideatore storico di mm-hmm. questo festival che si tiene nel Gargano da oltre 20 anni e che ha sempre guardato al sud del mondo come un luogo che non finisce nella rappresentazione territoriale, ma appunto è un'idea che porta con sé cambiamento climatico, cultura, suoni, tradizioni. Abbiamo condiviso un approccio che era quello di raccontare il sud del mondo, di focalizzare l'attenzione sull'Africa, perché dopo 3 edizioni sul Brasile è stato quasi un passaggio obbligato andare dritti al cuore della faccenda, l'Africa. Inevitabilmente metti assieme linguaggi diversi. L'Africa è vero che possiede un fil rouge tutto suo, è altrettanto vero che è un continente sconfinato, certo. pieno di peculiarità, spesso anche difficilmente conciliabili. E quindi l'unico criterio possibile era A, la qualità, B, artisti che fossero in grado di portare sul palco una rappresentazione non banale, non retorica dell'Africa. Questo ci stava particolarmente a cuore, uscire fuori dalla narrazione quella da cartolina, o l'Africa delle emergenze, o l'Africa della festa un po' coi tamburi e i sorrisi. C'è molto di più, c'è molto altro, e la composizione di questo cartellone ci ha permesso di mettere dentro tanti tasselli diversi. Si va da Sheon Kuti, il figlio del leggendario Fela, che porta in alto la torcia di una tradizione, quella dell'afrobeat nigeriano, che è un mix di musiche meravigliose, jazz, funk, tradizioni highlife locali, ma che è anche una musica dal piglio profondamente sociale, politico. E ci sono dentro però anche esperienze diverse, come Zawose Quinz, le prime donne di questa prestigiosa famiglia tanzanese, a calcare un palco con un proprio progetto che le vede alle prese con lo strumento tradizionale tipico di quell'area, che è il piano a pollice, l'ambira, quindi spiritualità, capacità di relazionarsi con le divinità, ma anche con gli antenati. Poi cos'altro? Abbiamo detto Fresu e Omar Sosa, Chassol, che è un artista francese, però di origini martinicane, capace di mettere assieme uno spettacolo unico nel suo genere, perché suonano dal vivo le immagini da loro stesse raccolte nel mondo. In particolare il suo progetto più amato racconta proprio la sua Martinica e lo fa utilizzando i suoni di quelle immagini come terzo strumento sul palco. Insomma, tante cose diverse, come vedi inevitabilmente anche un po' mescolate, ma con buone intenzioni di fondo.
Assolutamente. E che poi lascia anche a chi insomma sarà in Puglia nelle date del festival, che inizia oggi, la possibilità di scegliere anche quello che fa per sé, no?
E inizia oggi, lasciami dire, come certo. sempre è un festival itinerante,
ecco, infatti.
Però a differenza degli altri anni il luogo di riferimento è sempre stato il Gargano nella sua accezione più ampia. Quest'anno sconfiniamo fino alla Valle d'Itria con la ultima parte del festival, la 3 giorni finale, 30, 31 luglio e 1 agosto, dove chiudiamo il cerchio spostandoci in un luogo altrettanto bello. Dicevi?
No, dicevo, diciamo, volevo farti chiudere prima poi di dare appunto i riferimenti delle date per chi insomma si trova da quelle parti o non ha per sua fortuna da fare e può fare un viaggio fino in Puglia. Volevo chiederti insomma di anche delinearci, siccome questa è la 21esima edizione di questo festival, che ha una lunga tradizione, di spiegarci un po' questo, diciamo, quest'idea, appunto molto legata anche alla realtà di Legambiente, di unire delle riflessioni appunto climatiche, ma anche di giustizia sociale da un certo punto di vista, a delle esibizioni sonore, che effettivamente è un tema molto sfidante e che ha dato vita però a un progetto davvero davvero molto molto longevo. E quindi, insomma, se ce lo inserisci in questo contesto per avere una visione d'insieme.
Sì, dunque, come dicevi bene, il festival ha sempre avuto come riferimento il sud globale, e lo testimonia la storia di questo festival. Per 20 anni è stato capace di mettere assieme protagonismo locale, ma orizzonti ampi, resilienza, clima, sviluppo sostenibile. Sottolineo clima e sviluppo sostenibile perché il festival fa riferimento comunque all'esperienza di Legambiente, ma non dimentica quelle che sono le identità culturali, la capacità di guardare al sud come a una sfida da cogliere fino in fondo. Il titolo dell'edizione di quest'anno la dice lunga. Abbiamo scelto Out of Africa, il futuro del Sud, e il riferimento va esplicitamente a una teoria che vede nelle grandi migrazioni africane, quella dell'Homo Erectus prima e dell'Homo Sapiens poi, come le matrici della nostra storia comune. E allora l'invito è proprio questo, guardare alla terza migrazione africana in corso, non certo come a un dramma, ma come ad una straordinaria opportunità, perché quel fermento non solo ci serve come iniezione linfatica, perdonami questa forzatura, ma forse ci dà modelli inediti, non conformi, ci dà sfide, ci aiuta a vedere le sfide del contemporaneo in una chiave diversa: crisi climatica, giustizia sociale ed economica, pace, diritti. Di tutto questo proviamo a dare nota durante queste 2 settimane che cominciano questa sera con il tango di Javier Girotto e Ares Tango, e questa sera a Vieste, la prima di una 3 giorni che vedrà Javier Girotto questa sera, domani Baba Sissoko e il suo gruppo, domenica 20 Sheon Kuti e gli Egypt 80, la storica formazione di Fela, e poi appunto la 3 giorni finale a Martina Franca nella Valle d'Itria, 30 luglio Savannah Funk, 31 luglio Neka, una straordinaria artista nigeriana, 1 agosto Eliades Ochoa, il Johnny Cash cubano.
Ti ringrazio davvero, Mauro Zanda, per questo collegamento, per averci presentato così bene il vostro festival, davvero interessante, consigliato a chiunque sia all'ascolto e che abbia modo, insomma, di farsi un giro dalle parti della Puglia dal 18 luglio, cioè oggi, all'1 agosto. Grazie davvero.
Grazie a te, Luca, grazie a Radio Popolare. Ciao.
De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Y chan chan en el mar sernía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí.
Un assaggino del Johnny Cash cubano Eliades Ochoa, che potrete sentire l'1 agosto in chiusura del Fest Ambiente Sud, di cui abbiamo parlato fino a poco fa con il direttore artistico dell'edizione di quest'anno, Mauro Zanda. E insomma, anche se abbiamo fatto un giro a Cuba adesso, rimane che si tratta di un festival molto legato alla musica africana, che offre tante sonorità che vengono dal continente nero, così come d'altronde facciamo noi a Radio Popolare, anche in questo caso per segnalarvi un concerto che ci sarà in realtà tra un po', però vale la pena, come dire, di programmare, di tenersi liberi, ecco, ad agosto, anzi proprio a Ferragosto, che quest'anno cade di venerdì, quindi venerdì 15 agosto, in un piccolo paese nell'entroterra sardo che si chiama Berchidda, sta nella provincia di Sassari, nel festival Time in Jazz si esibiranno, tra gli altri naturalmente, Les Amazons d'Afrique, un progetto nato da tre maliane ormai diversi anni fa, che poi si è espanso e è diventato un progetto veramente panafricano, che ci ha regalato davvero tanti dischi, tante canzoni molto molto belle. Quest'anno sono state anche l'anno scorso, nel 2024, sono state nostre artiste della settimana con il loro Muso Dance. Adesso andiamo ad ascoltare, proprio anche per incoraggiarvi, il 15 agosto, se siete ancora liberi, non avete ancora la grigliata fissata, insomma, di fare un salto dalle parti di Berchidda, che poi comunque andare in Sardegna non fa mai male. Questa è Flows.
Something in your beer, la.
Yeah. tikkachite. Tikka 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 tikkachite. Tikka tikka tikkachite. Tikka 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 tikkachite. Tikka tikka tikkachite. Tikka 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 tikkachite. Tikka tikka tikkachite. Wobe mi si, wobe mi lo, choco choco, el año la. Wobe mi si, wobe mi lo, choco choco.
Mi ascoltare un solo pezzo di quel Muso Dance da cui viene la Flows che abbiamo appena ascoltato fa venire sempre voglia, almeno a me, di riascoltarlo tutto da capo a coda. Sono le 16:23, state ascoltando Almendra. In questa prima ora abbiamo con due voci che non sono la mia, cioè quella di Marcello Lorrai e quella di Mauro Zanda, raccontato in diversi modi, diciamo, delle cose che riguardano la musica africana e che riguardano l'oggi. L'uno sugli Africa Express, il nostro artista della settimana, l'altro su un importante e davvero bel festival che ci sarà dal 18 luglio, cioè oggi, al 1 di agosto in Puglia. Mi andava di chiudere prima di andare in pubblicità, visto che appunto sono le 16:23, con una storiella, diciamo, che io personalmente ho trovato simpatico, mi ha fatto sorridere. Non sono sicuro che il protagonista della faccenda la trovi altrettanto simpatica, nel senso che è un po' di tempo che gira questa teoria cospirazionista secondo cui in realtà Stevie Wonder ci vede. Lui dice, vabbè, che ti devo dire? È una classica, no, dinamica, non c'è modo per dimostrare che la teoria è falsa e quindi la teoria diventa automaticamente vera. Tra l'altro, ultimamente diciamo, promuovere la possibilità della veridicità di questa teoria, si è schierato anche Carmelo Anthony, che per i fan del basket è una figura di riferimento, diciamo, di una decina di anni fa. E quindi proprio ieri Stevie Wonder ha deciso di intervenire e di dire in concerto: oh ragazzi, guardate che io proprio non ci vedo, cioè non è che è uno scherzo, un personaggio, cioè immaginatevi voi fare 75 anni di vita a imparare a convivere con l'essere cieco solo per arrivare a un punto in cui le persone dubitano della tua, come dire, della tua sincerità, e per cosa poi? Bah, chissà. Insomma, intanto noi il nostro supporto lo mandiamo a Stevie Wonder ascoltando, passando un suo storico pezzo con cui appunto andiamo in pubblicità, poi però torniamo con l'ultima mezz'ora di Almendra. Questa si chiama You Are the Sunshine of My Life.
I know that this must be heaven.
How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life.
Si chiama Man on a Mission, il nuovo pezzo dei Black Keys che ascoltiamo. Sono le 16.33, siamo appena rientrati dalla pubblicità per l'ultima mezz'oretta di Almendra che finirà alle 5. I Black Keys sono stati a due date recentemente in Italia, a Vicenza all'Ama Music Festival e a Roma al Rock in Roma, in cui a supportarli c'erano però anche i Jet, una band australiana diciamo che ha avuto un grande successo negli anni 2000, ma che ha evidentemente ancora molto molto da dire. Ed è infatti un po' anche con questo pretesto, diciamo, di queste date italiane che abbiamo voluto insomma contattare, avere con noi Nick Chester, che infatti è con noi in collegamento telefonico e che, nonostante appunto, come dicevo prima, sia australiano, ha una grande conoscenza della nostra lingua e quindi lo possiamo salutare e insomma ci possiamo interfacciare in italiano. Benvenuto Nick.
Grazie
a te per essere qui con noi. Inizio col chiederti appunto, siccome anche siamo arrivati, no, dal pezzo dei Black Keys, come sono state queste due date in cui siete tornati insomma a suonare come Jet, queste due date italiane?
Ma molto bene, devo dire che per un paio di motivi Il fatto che, ma sto parlando di 20 anni fa ormai, il nostro primo concerto che abbiamo mai fatto in America è stato con i Black Keys in Los Angeles, quindi per noi è stato ovviamente nella storia della nostra carriera è stato un momento importante, quindi 20 anni fa di avere la possibilità di suonare con loro di nuovo dopo 20 anni è stato interessante. In più, quella data con l'AM Festival per me personalmente è stato importante perché i miei origini italiani sono da quella parte dell'Italia, quindi ho avuto la possibilità di andare a visitare i miei parenti lì in quella zona, che è stato fantastico.
Certo, e infatti dicevamo, lo dici anche tu con questa tua osservazione, il tuo legame con l'Italia è molto molto profondo. Tu anche adesso sei ancora qui in Italia, giusto? Sei qui con noi o ci hai abbandonato?
Abbandonato mai, ma sono adesso perché siamo in tournée ancora con i Jet, sono in tournée ancora con i Jet e oggi mi trovo a Bilbao in Spagna per l'ultima data di questo mini tournée europeo e quindi domani torno in Italia per un po' di vacanze con la mia famiglia che mi aspettano lì.
Certo, e senti, invece negli ultimi anni, ormai è una decina d'anni, se non vado errato, che vivi qui, insomma, cosa ti ha portato a rimanere?
Non ho capito la domanda, scusa, puoi ripetere?
Diciamo, il fatto che tu sia rimasto qui ormai era il 2014, giusto, quando venivi o giù di lì, quando sei arrivato
Ah, in
in...
Italia?
Sì.
Sì, ma questa è una storia un po' lunga, ma perché io sono australiano, però i miei parenti sono metà italiano e metà scozzese. Quindi quando è morto il mio papà, abbastanza giovane, all'improvviso praticamente, qualcosa è successo dentro di me, questo desiderio di trovare i miei origini, esplorare le mie origini, imparare la lingua, perché non ho mai parlato italiano in Australia, essendo
Beh,
che
se
la mamma è
posso lo parli
scozzese.
benissimo adesso.
Ma grazie, non è stato facile. Per cui mi sono spostato in Italia, e sto parlando degli anni, quando abbiamo fatto il secondo disco con i Jet, quindi 2000, boh, 2007, voglio dire, quindi tantissimi anni fa, a Como, e poi, però ho vissuto 15 anni più o meno a Milano, i nostri due figli sono nati lì, quindi ho fatto sì, più o meno 15 anni a Milano.
Ecco, e invece, insomma, questo è stato un viaggio quindi per te personale, che ovviamente mi immagino abbia però avuto una grande influenza anche su di te, come artista. Che cosa, diciamo, dell'Italia, della diciamo, nostra tradizione musicale, che poi vuol dire tutto, vuol dire niente, ti è piaciuto, ti sei portato con te nelle tue creazioni da quando sei qui?
Ma sai che, ma prima di tutto il mio nonno Ercole, nato in Italia, in Pordenone, ma lui per me è sempre stato un punto di referenza musicalmente per me con l'Italia, perché lui era un tenore, quindi ad ogni festa della famiglia c'era sempre lui con la fisarmonica, con l'ambrusco che veniva fuori dai suoi occhi perché sapeva come bere, ma lui suonava ma i pezzi vecchi, quelli italiani classici tipo Mamma o Sole Mio, quella roba lì.
Certo.
Lui è stato un super fan di Beniamino Gigli, o i cantanti di quell'epoca. Poi c'è mio papà che mi ha fatto conoscere la musica di Battisti, di Andrea, quella musica italiana degli anni più 60 e 70, quindi ho cresciuto in Australia sempre con una conoscenza almeno un po' della musica italiana. Però la cosa che mi è rata probabilmente più importante, Quando io mi sono spostato a vivere in Italia è stata la possibilità di iniziare, di avere un nuovo punto di iniziamento, si può dire,
sì, sì, certo.
Dove potevo essere una nuova versione di me stesso, non so se ha senso,
certo,
o no, ma,
sì,
ma
sì.
Questo per me è stato importante perché quando sono arrivato è stato nel momento più la cima del successo di Jets, e in Australia è stato un po' difficile per me di rimanere una persona normale, diciamo. Però in Italia potevo essere più onesto, più a seguire musica dal punto di vista più pure, più
umano, forse.
Più onesto, esatto, sì, esatto.
E infatti, insomma, menzioni Jet, la vostra storia particolare che appunto negli anni 2000 vi ha portato ad essere una band di grandissimo successo. E che cosa sono i Jet oggi? Adesso arriveremo anche al vostro nuovo singolo che è un'operazione particolare. Ma insomma, appunto, dopo questo piccolo tour, dopo le vacanze che ci raccontavi con la tua famiglia, cosa ci possiamo aspettare dai Jet, visto che comunque un album non ce lo avete da un po' di tempo?
Sì, sì, sì. Ma onestamente è da capire ancora, perché per noi questa è la prima volta ci siamo riuniti dopo una pausa di più di 10 anni, due anni fa. Stavamo scrivendo nuovi pezzi, ma è da capire come andare avanti, perché il mondo musicale è cambiato tantissimo da quando abbiamo fatto uscire l'ultimo disco, e stiamo valutando il modo giusto per andare avanti. Ecco, solo quello. Però nuovi brani ci sono, faremo far uscire qualcosa prima o poi, in che modo non sappiamo ancora, però ci sarà nuova musica sicuramente, perché il punto è che forse in questo momento un album non so se ci serve più a far uscire un disco, appunto, perché forse, non lo so, per un band come Jet ha più senso far uscire solo un brano ogni tanto quando c'è qualcosa che è a livello alto.
Okay.
Quindi non sappiamo, però nuova musica c'è tanto.
Infatti c'è un singolo con cui volevo infatti chiudere raccontandolo, che appunto ci parla un po' di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, quindi del legame con la musica italiana. Tu stesso hai menzionato Battisti, tant'è che il vostro nuovo singolo che sarà in giro da dopodomani, dal 20 giugno, e che noi in verità ascolteremo qui in anteprima, è una rilettura molto particolare di un pezzo appunto storico di Battisti, Un'avventura, in una versione tra l'altro soul che lui suonò a un festival di Sanremo. Insomma, raccontacelo un po'.
Sì, ma come dicevo prima, ho sempre ascoltato la musica di Battisti da quando ero teenager in Australia. E poi quando mi sono spostato in Italia ho avuto la possibilità di entrare in un modo più profondo la musica italiana, Battisti in particolare. Ho visto su YouTube una volta con degli amici italiani un video di Wilson Pickett, il cantante famoso americano, che ha fatto una versione a Sanremo di un brano di Battisti, Un'avventura. Sto parlando degli anni 69, 68,
69,
in genere.
Sì, sì.
E quando l'ho visto ho pensato, ma forse questo per me potrebbe essere interessante, perché lui, essendo straniero come me più o meno, che ha fatto un cover di un pezzo italiano di Battisti, ma l'ha cantato metta in italiano, metta in inglese, che per me più o meno la storia della mia vita, che io son sempre sentito che non sono italiano, ma non sono australiano, non parlo, parlo inglese, ma parlo un po' di italiano, quindi sembrava il fit giusto per questo momento nella mia vita.
E adesso andiamo anche ad ascoltarlo. Intanto ti ringrazio davvero tanto, Nick Chester, per essere stato con noi e averci dedicato del tempo. Insomma, ci rivedremo magari in giro per l'Italia, prima o poi.
Spero di sì, spero di sì.
Ciao, un saluto.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Una pistola che punta alla testa, mi dice il tempo non tornerà più. Casa mia è grande, meno di un hotel, ancora più grande se non ci sei tu. Non voglio il riconoscimento tuo, un complimento che non mi conforta, né portafoglio, banconote false. Non si sa mai, qualcuno si confonda. Ancora più grande divento, ancora parole nel vento. Ancora do il sole ma non una persona, e se se ne va muoio di freddo. Ancora non so dove andremo stasera, ma sicuro un po' mi diverto. Mi brucio cuore, fegato polmoni, tu spera che poi mi riprendo. Yeah.
Palme selvagge, ombre di città. Se giro a vuoto, poi magari ti ritrovo. Sento svanire la curiosità.
Questo buio non oltre la siepe, lo sento sotto la pelle. Nulla scompare, scritto su una palazzina che ora è una parete. La vista si sfoca, questa è l'ultima scena.
L'ultima scena.
Ho un addio nella bocca, forse l'ultima cena.
Ma nulla scompare, davvero mi hai detto una sera. Il tempo è un vampiro, lo sai.
Perché un momento bello non lo riprendo, però un paio di parole che ci ripenso. E mi basta del buio che lo rivedo.
Palme selvagge, ombre di città. Se giro a vuoto, poi magari ti ritrovo.
poi magari ti ritrovo. Sento svanire la curiosità per le illusioni nuove, però ti vedo anche se sono altrove.
Un connubio di cose decisamente diverse, cioè le musiche, le idee musicali di Elea e di Colapesce, le loro voci sotto la supervisione, la produzione di Disse, che è appunto il produttore di solito di Elea. Questa è la prima cosa che sentiamo invece da Colapesce, dal suo lavoro sulle colonne sonore del film Iddu. Davvero un bel singolo uscito il 15 luglio scorso, quindi 3 giorni fa, durante la settimana, in una settimana che ve l'ho raccontato, è stata davvero molto molto piena di nuove uscite. Mi andava di chiudere con qualche novità. Oggi è venerdì, quindi sono usciti dei dischi nuovi, ne ascoltiamo qualcuno, qualche estratto, magari anche di quelli che ascolteremo più spesso settimana scorsa, anche per darvene così un assaggio, iniziare a farvi abituare. Il primo in cui entriamo si chiama Dog Eared, lei è Billy Martin, la canzone si chiama invece Clover. Caldo abbraccio questo Dog Eared, uno dei quei dischi di cui amo personalmente la capacità di far sembrare che tutto vada un pochettino pochettino più lento, no? Che è una cosa di un valore inestimabile per il modo in cui viviamo in generale, il modo in cui vivo io anche in particolare, e quindi ve l'ho voluto portare oggi come così copertina delle nuove uscite. Ce n'è un'altra con cui chiuderemo la puntata di oggi, che appunto è al capolinea, sono le 16:55, quindi è quasi tempo di Poveri ma Belli con Vittoria Davalli e Alessandro Diegoli. Io vi ricordo che se vi siete collegati tardi e per qualche motivo volete riascoltare la puntata, potete farlo andando sul sito e app di Radio Popolare e cercando la pagina della trasmissione trovate tutti i podcast belli in ordine. Se invece vi è piaciuta la musica che abbiamo ascoltato quest'oggi, trovate tutto sul mio profilo Spotify Luca Santoro in minuscolo. Diciamo, questo comprende anche il pezzo con cui chiudiamo quest'oggi, che fa parte del nuovo disco uscito appunto stanotte di Alex G, un altro disco di cui avremo modo di parlare e in cui entreremo più volte nella settimana prossima. Il disco si chiama Headlights, il pezzo che vi propongo invece si chiama Real Thing. Come vi dicevo, è anche il pezzo con cui ci salutiamo e vi auguro una buona continuazione con l'ascolto di Radio Popolare. Noi ci sentiamo lunedì. Ciao, da Luca Santoro. I went out looking for a real thing. Didn't notice it was hanging by the door. Didn't leave a message or anything. Yeah, she doesn't wanna wait for me no more. Walking in the city with a real thing. No one tells you what the real thing is for. Making up a story for me. Yeah, you spilled the real thing all over the floor. Maybe when you're older you can give me